Laudetur Jesus Christus.
Buongiorno, i titoli di oggi: no all'ipocrisia, la via preferenziale e la relazione personale con chi soffre, così il Papa nel messaggio per la prossima giornata mondiale del malato. Stati Uniti, oggi la giornata del voto sulla messa in stato d'accusa di Donald Trump per incitamento all'insurrezione. E poi parliamo di pandemia e della grave crisi umanitaria in Centrafrica, stretta tra violenze e fame. A voi tutti un cordiale saluto da Giancarlo Lavella. Nel messaggio per la 29ª giornata mondiale del malato, reso noto ieri, Francesco esorta in tempo di pandemia a investire nell'assistenza, ricordando che la salute è un bene comune primario. Tema del testo è uno solo, il vostro maestro, e voi siete tutti fratelli. La relazione di fiducia alla base della cura dei malati. Il servizio di Deborah Donnini.
Attenzione al rischio dell'ipocrisia, non essere come quelli che dicono ma non fanno, per intraprendere invece una relazione personale con i malati affinché nessuno si sente escluso e abbandonato. È la meta che il Papa indica nel messaggio per la 29ª giornata mondiale del malato, che ricorre l'11 febbraio prossimo, memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes. Una società è tanto più umana, ricorda, quanto più sa prendersi cura dei fragili. Il pensiero di Francesco va particolarmente a quanto in tutto il mondo patiscono gli effetti del Covid-19, specie i più poveri e i marginati. Una pandemia che ha fatto emergere tante inadeguatezze dei sistemi sanitari e sottolinea: questo dipende dalle scelte politiche. Nessuno avverte è immune dal male dell'ipocrisia, che impedisce di fiorire come figli dell'unico padre, chiamati quindi a vivere una fraternità universale, una prossimità, quella che chiede il Papa, da vivere anche a livello comunitario. La fonte inesauribile è nella carità di Cristo, come dimostra la millenaria testimonianza di uomini e donne che si sono santificati nel servire gli infermi.
Intanto non cessa l'allarme per la diffusione della pandemia da Covid-19 in Europa e nel resto del mondo. Nuovo record di vittime negli Stati Uniti, mentre in Italia si va verso la proroga delle misure d'emergenza. Ce ne parla Adriana Mazzotti.
Circa 4.500 nelle ultime 24 ore le vittime da Covid negli Stati Uniti. Il numero dei contagi risale anche in Cina e il ritmo della trasmissione del virus in Europa mantiene un ritmo molto elevato. Abbiamo bisogno di misure dure per oltre 8-10 settimane, ha detto la cancelliera tedesca Merkel, esprimendo forte preoccupazione per la diffusione della mutazione inglese del virus. Si spera intanto nei vaccini. AstraZeneca ha chiesto l'ok dell'Agenzia Europea del Farmaco per il suo. Sarà il terzo vaccino in Europa dopo quelli di Pfizer, BioNTech e Moderna. In Italia probabile la proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile. Oggi il ministro della Salute Speranza riferirà alle Camere, questa sera il CDM sul Covid. Guardando oltre l'Italia, Save the Children lancia l'allarme per il Libano, dove il lockdown annunciato e l'aumento del prezzo del pane rischiano di avere un impatto drammatico sulle famiglie e sui bambini più vulnerabili se, dice l'organizzazione, non verranno immediatamente prese le misure necessarie per la loro sopravvivenza.
Più di 340 milioni di cristiani sono stati perseguitati nel mondo nel 2020, un fenomeno purtroppo in aumento e ulteriormente aggravato dalla pandemia. Questo secondo il rapporto della ONG Open Doors pubblicato oggi. Secondo il documento sono 50 i paesi in cui i cristiani rischiano persecuzioni e discriminazioni. In Italia il rapporto verrà presentato oggi alle 12 alla Camera dei Deputati. E andiamo negli Stati Uniti. Il presidente uscente Donald Trump sembra ormai sempre più isolato, mentre i democratici procedono verso l'impeachment con l'accusa di incitamento all'insurrezione. Il vice Mike Pence intanto boccia il 25esimo emendamento. Sentiamo Francesca Sabatinelli.
Non è nell'interesse del paese, così il vicepresidente Mike Pence aveva già dichiarato il suo rifiuto al 25esimo emendamento che permette di rimuovere un presidente incapace di adempiere ai suoi doveri. Pence lo aveva anche scritto alla speaker della Camera Nancy Pelosi, ma l'aula è andata avanti e con 223 sì contro 205 no, nella tarda serata di ieri, i democratici hanno deciso di proseguire con un nuovo procedimento di impeachment per Donald Trump, che potrebbe essere votato già questa sera. Dal presidente uscente, che bolla come ridicola la procedura, prendono ormai tutti le distanze, anche il partito repubblicano, mentre grande scalpore sta facendo la decisione di alcuni social network di bloccare i suoi account. È dal Texas che Trump rivolge un appello alla calma, è tempo della pace, dice, ma sullo sfondo ci sono ancora gli echi delle violenze del 6 gennaio scorso a Capitol Hill.
Rinunciare all'arsenale nucleare e sostenere il trattato sulla proibizione delle armi atomiche, questa è la richiesta congiunta dei vescovi d'Inghilterra, Galles e Scozia al governo britannico. Sull'importanza di questo appello Andrea De Angelis ha sentito Maurizio Simoncelli, vicepresidente di Archivio Disarmo.
Appello importante perché ricorda a una delle potenze nucleari come le conseguenze umanitarie del conflitto nucleare sono insostenibili per qualunque paese, per cui nessun paese può immaginare di condurre una guerra nucleare e immaginare di vincerla, non ci sarebbero né vinti né vincitori, ma solo vinti.
Chiedere di eliminare un arsenale nucleare, poi concretamente cosa significa? Cioè come si fa a rinunciare al nucleare, cosa deve accadere?
Si tratta di smantellare progressivamente missili e testate, togliere le parti fissili, ovviamente ci vuole personale specializzato e quel materiale viene poi messo nei depositi, quindi è un processo che è avvenuto. Ricordiamo che durante la guerra fredda a livello mondiale si era arrivato complessivamente a circa 70.000 testate nucleari. Oggi questo processo di riduzione sta andando avanti molto a rilento, però ha portato a oltre 13.000 testate nucleari nei vari paesi.
E di nucleare si è parlato ieri alla chiusura del congresso del partito al governo in Corea del Nord, evento chiave questo per il paese. Secondo i media la promessa del leader Kim Jong-un sarebbe stata di un rafforzamento sul fronte di guerra, un arsenale nucleare più forte e un più potente apparato militare. Situazione fuori controllo in Repubblica Centrafricana, i ribelli occupano i 3/3 del paese, salvo la capitale Bangui, e la popolazione è stretta nella morsa della violenza e della fame. Le elezioni del 27 dicembre scorso hanno confermato il presidente Touadéra, ma si attende il 19 gennaio per la certificazione del voto. Sulla situazione dei civili, Francesca Sabatinelli ha intervistato la missionaria comboniana, suor Federica Farolfi, dal 2017 in Centrafrica.
La popolazione centrafricana è martoriata. Nelle città conquistate i ribelli saccheggiano le case, obbligando tanti giovani ad arruolarsi nelle loro fila. Saccheggiano anche le ONG che dovrebbero portare quegli aiuti indispensabili alla popolazione, costretta a fuggire e trovare protezione presso le chiese, i conventi. Altri fuggono nella savana, altri ancora nella Repubblica Democratica del Congo, dove vivono in condizioni molto precarie.
Suor Federica, è assolutamente evidente la debolezza del presidente Touadéra di fronte all'avanzata dei gruppi armati. Qual è il sentimento della popolazione nei confronti della classe politica del paese?
La gente dice: non si può arrivare al potere annientando la popolazione, non si può pretendere di essere a guida di una nazione senza avere le capacità di proteggere la propria gente. È quello che viene denunciato in questo momento.
Cambiamo argomento. Reso noto il calendario delle celebrazioni del Papa a gennaio e a febbraio. Il 24 gennaio in San Pietro Francesco presiderà la Santa Messa nella Domenica della Parola di Dio e il 25, solennità della conversione di San Paolo e 54esima settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, il Santo Padre celebrerà i secondi vespri. Il 2 febbraio, presentazione del Signore, Santa Messa del Papa con gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica, questo nella 25esima giornata mondiale della vita consacrata. E in conclusione parliamo dell'allarme umanitario del programma alimentare mondiale per il sud del Madagascar, dove 3 anni consecutivi di siccità e crisi economica causata dalla pandemia rischiano di lasciare senza cibo 1/3 della popolazione, pari a 1.350.000 persone. Ce ne parla Alessandro Di Bussolo.
Le stime dell'Agenzia Umanitaria delle Nazioni Unite, Premio Nobel per la Pace 2020, parlano del doppio di persone affamate rispetto al gennaio dell'anno scorso per i 10 distretti meridionali della grande isola dell'Africa Australe. La crisi innescata dal Covid ha tolto molte famiglie quel lavoro stagionale che permetteva loro di superare la stagione di magra tra gennaio ed aprile. L'epicentro di questa grave crisi di insicurezza alimentare è il distretto di Amboasari, ma in tutto il sud del Madagascar i più colpiti sono i bambini, tra i quali, lamenta Rola Castro, direttore regionale del PAM per l'Africa Australe, il tasso di grave malnutrizione è in continuo aumento. Sempre ad Amboasari, nell'ottobre 2020, l'agenzia dell'ONU ha rilevato che 3 bambini su 4 non hanno frequentato la scuola, soprattutto per aiutare i genitori a procurarsi il cibo. Per non morire di fame si cercano foglie di cactus finite sotto la sabbia, o ci si riempie lo stomaco bevendo l'acqua del mare o mangiando pastoni di tamarindo e argilla bianca senza alcun valore nutritivo. Il PAM chiede risorse per assistere 900.000 persone entro giugno. Oggi arriva a 500.000.
Bene, ci fermiamo qui da Giancarlo Lavella, grazie per l'attenzione, ma rimanete in ascolto perché tra poco c'è il buongiorno di Radio Vaticana con voi.